piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Titolo: A sei colori.
Manca 18, come ne frega me?
Il pugliese mi ha violentato.
Beh, non esageriamo adesso, io non ti manco tocchetta ancora. Adesso cominciamo.
Il pubblico vuole emozioni forti.
Giustamente vuole forti.
Adesso la sua bocca si avvicina al mio orecchio per sussurrarmi parole di fuoco.
Sì, pompieri, fiamma ossidica, fuoco a legna, caminetto.
Come respira, ansima, ulula. Dio mio, come ulula. La polizia!
Ho deciso di dare una continuità seriale a quello che mi viene richiesto, devo dire, ormai quotidianamente. C'è un resoconto che feci casualmente e poi rifeci in una seconda occasione, un resoconto, dicevo, di quello che era il mondo prima della nostra odierna civilizzazione digitale. Ricordi del mondo che fu, ricordi del mondo analogico. E mi sembra straordinario l'interesse che hanno le persone, il riscontro, la gente che mi segue, che mi scrive, che mi dice anch'io ricordo quei vestiti marroni, o anch'io ricordo quel tipo di giocattolo. Beh, quindi lo faccio volentieri, continuo, darò una cadenza, diciamo, non dico settimanale, ma cercherò ogni tanto di riportare alla memoria quello che per me era il normale corso della mia vita precedente. Perché dico vita precedente? Perché nella vita di ogni essere umano che abbia più di 40 anni è stata la radicale mutazione che è avvenuta quando abbiamo cominciato a essere collegati tra di noi. L'avvento della rete, al di là di ogni sua profezia, ha determinato una sorta di messa in un patrimonio comune e tutti i ricordi individuali, tanto che ognuno perde la consapevolezza e l'appartenenza di un proprio ricordo e si confonde nella grande memoria comune e collettiva. Quindi forse per questo, avendo ricordi precedenti a quell'epoca, ricordi che non potrebbe avere una persona che non abbia almeno 60 anni, evidentemente sfuggo in parte a questa sorta di radicale massificazione del ricordo comune. Prendo un argomento e comincio un argomento, poi seguirò il filo del ricordo e aprirò tante piccole porte laterali rispetto al percorso principale. Ho letto in questi giorni l'ennesima proposta fatta da rappresentanti della politica, poi sempre gli stessi, sempre Salvini a farlo, di rilanciare il servizio militare come momento altamente educativo e formativo per la gioventù. Io appartengo a una delle ultime generazioni che abbia fatto il servizio militare prima che diventasse soltanto per professionisti. Lo feci alla fine del 1980, i primi anni dell'81, mica ricordo bene. No, no, primo scaglione 81, sicuramente. Feci salti mortali per non farlo, non è che avevo la vocazione di fare il militare. Tentai di seguire tutte le più indecenti strade per non fare il militare. Era la ricerca disperata di un appoggio politico. Mi ricordo che un amico mi lantò: non ti preoccupare, la tua domanda di non fare il militare è sul tavolo di Andreotti. Mi ricordo ancora questa frase, che sarà stata pronunciata da un amico millantatore nella più oscura provincia del centro Italia, che in qualche maniera, non so perché, mi illuse, che aveva un parente, figlio di un amico che conosceva un usciere, che a sua volta aveva buoni rapporti con un cancelliere. Insomma, la domandina di esonero dal militare sarebbe arrivata sulla scrivania di Andreotti. Naturalmente millantava, naturalmente non aveva nessun potere, naturalmente non aveva nessun contatto per compiere questo gesto di favore nei miei confronti, ma io mi illusi, passai inutilmente qualche mese cullandomi del fatto che a un certo punto sarebbe arrivata la famosa cartolina con il congedo PN, finale per sempre, manco per il pifo. Arrivò la cartolina che dovevo partire. Si tentò ancora qualche approccio tramite amici di famiglia, marescialli che a loro volta avrebbero forse conosciuto un capitano che avrebbe avuto buone entrature con un colonnello che a sua volta non so cosa poteva fare. Su questa seconda via per eludere il militare, guardate, lo facevano tutti, non c'è da vergognarsi, nessuno va a fare il militare. Ad onta di quanto oggi si passa, magari la gente sogna di fare il militare perché abbiamo una nuova gioventù virile, impregnata di valori patri, era veramente una grande perdita di tempo. La naja fatta in quella maniera, nulla contro l'esercizio della professione militare, ma la naja era assolutamente una perdita di tempo. E ne erano soprattutto consapevoli quelli come me che erano arrivati ormai alla laurea, cioè avevano da passare quest'anno per pagare questo debito alla società di perdere un anno, quando invece era l'anno più prezioso, più importante, l'anno in cui dovevi entrare nel mondo del lavoro. E allora, diciamo, sembrava meno impossibile di oggi. Meno male si sapeva che si sarebbe fatta fatica, ma prima o poi qualcosa sarebbe trovato. E quindi arrivò come una bastonata e dovetti partire. Partire a gennaio non è proprio il massimo, perché è nel pieno d'inverno e il CAR, diciamo, il periodo di addestramento delle reclute, è sempre fatto in zone del nord Italia dove è un freddo boia. E mi ricordo che io partii con l'impressione di partire per un fronte a cui non sarei tornato vivo, ma sì, ero un ragazzetto abbastanza viziato da questo punto di vista, non avevo viaggiato moltissimo, non conoscevo molto il mondo e perdere quest'anno mi dispiaceva molto. Però partì, la presi con filosofia di che devo fare un anno, tanto vale che lo faccia bene. Ebbi abbastanza sfortuna, fui mandato in un CAR di 2 mesi invece che di 1 mese. Perché? Perché avevo l'assegnazione al ruolo di radiotelegrafista. Penso un po' che ancora nemmeno sospettavo lontanamente che avrei fatto radio. Però ero radiotelegrafista e quindi dovevo fare il CAR di 2 mesi, non so per quale ragione, non ricordo bene. Devo fare il CAR di 2 mesi. Tutto facendo 1 mese, l'ho fatto 2 mesi. Andai a fare alla caserma Bligny di Savona, che manco esiste più per fortuna, capito? Ma era una normale caserma, dove si faceva il CAR. Un posto di merda naturalmente, perché? Perché tanto lì passavi 2 mesi e te ne andavi, quindi si era sempre reclute, se entrava reclute usciva reclute, quindi il vantaggio è che non c'erano anziani, non si conosceva il bullismo, perché eravamo arrivati più o meno tutti dello stesso scaglione e quindi stavo con quelli che avevano più o meno il mio stesso grado di marmittonaggine. Poi fui, dopo i 2 mesi passati a Savona, Fregeli, e diciamo come unica soddisfazione andare a vedere i film Sozzi con Lino Banfi, prendendosi un autobus o un treno fino a Genova. E mi ricordo che la prima volta andai in una libera uscita da solo in un cinema di Genova a vedere La moglie al pepe, l'amante al peperoncino, qualcosa del genere, proprio con Lino Banfi. E mi ricordo, perché è un ricordo raro nella mia vita, che mi misi a piangere, ma la cosa, la tristezza, dallo squallore, dal conforto. Poi mi abituai, dopo un po' ci si abitua, diventa normale, come penso ci si abitua a tutti gli ambienti in cui c'è una restrizione delle proprie libertà. Con la tradotta me ne andai fino a San Giorgio a Cremano, da Savona. Perché? Perché gli devo fare la scuola ai radiotelegrafisti, che era San Giorgio a Cremano, doveva starci altri 3 mesi, che ne so. Cambio totale di atmosfera, e lì però mi stabilizzai. Perché? Perché facevo qualcosa per darmi una specializzazione, in realtà nulla, perché era l'anno dopo del terremoto in Irpinia e noi della scuola fummo mandati a dare sostegno a, diciamo, i terremotati. Hanno costruito dei piccoli villaggi con container e mandavano i soldati a creare le infrastrutture, cioè creare dei giardini dell'aiuola, dare una parvenza, diciamo, di luogo ameno a quello che era un piazzale pieno di container. Quindi hanno piantato gli alberelli, bisognava fare dei vialetti di ghiaia e via dicendo. Lì scoprì il significato della parola fare ammuina, perché ci organizzammo e praticamente non facciamo nulla, prendiamo una carriola di brecciolino, la portavamo in un punto, fingevamo di scaricarla, poi ricevamo, tornavamo indietro. Quindi di utile non facevamo nulla, ma ci facciamo vedere che eravamo continuamente in movimento. In realtà poi ci pigliavano a sassate i bambini che stavano dentro i container, perché così, per passatempo, che potevano fare anche loro poverini, terremotati se non prendere a sassate i marmittoni che facevano finta di lavorare con le carriole di Brecciolino. Lì si cominciò a notare quello che era il senso dei tempi, la telefonata alla fidanzata e le lettere della fidanzata. Tutti avevamo una fidanzata, anche io avevo una fidanzata, perché non si poteva avere non avere una fidanzata e essere militari. Doveva avere un punto di attrazione, una finalità. C'erano varie licenze che ti davano. Mi ricordo, io mi presi 2 licenze sangue. Sì, se davi il sangue avevi diritto a 2 giorni di licenza. Tanta era l'assatanamento di tornarmene a casa che feci la licenza sangue, detti il sangue, ma lo facevano tutti, perché ancora non avevo maturato i tempi per le prime licenze. E poi l'ordinaria era licenza lunga, te la tenevi alla fine. Alla fine attaccava l'ordinaria, permessi, un po' di frattaglie, praticamente l'ultimo mese non lo facevi, cioè invece di fare un anno facevi 11 mesi. Così funzionava. Il rituale prima della libera uscita era quello di telefonare nel piazzale di San Giorgio a Cremano della caserma. C'erano, mi sembra, un paio di cabine telefoniche proprio per l'uso dei militari, quindi c'era una lunghissima fila di soldati e ognuno faceva il suo turno per fare la telefonata con la fidanzata. Per telefonare servivano i gettoni, quindi durante la giornata c'era la questua dei gettoni, tutti avevamo un sacchettino pieno di gettoni, perché i gettoni saltavano. Chiamare Napoli Perugia in teleselezione, diciamo con 10-12 gettoni facevi una media telefonata di qualche minuto, poi soprattutto non potevi stare più di tanto tempo perché gli altri ti battevano sul vetro: dai sbrigati, dobbiamo telefonare. E quindi c'era questa sorta di voluttà nella raccolta del gettone, perché il gettone corrispondeva ad essere lambiti da telefonate piene di desiderio, piene di pudicizia dall'altra parte del filo, perché le ragazze di buona famiglia chiamavano sempre in una casa molto frequentata, e poi potevamo chiamare soltanto in quell'orario, e quindi in quell'orario naturalmente stavano tutti a casa, e quindi verso sera, così sul finire della giornata, quindi non poteva nemmeno lasciarsi andare tanto. Il passatempo del militare era fare le penne, oltre naturalmente tutte le varie vessazioni possibili e immaginabili, a difesa naturalmente dai nonni, che i nonni cominciano già a esserci. Tralascio, perché ormai è sin troppo risaputo quello che era il nonnismo durante la naja, che veniva considerata una maniera salubre per tenere la disciplina e imparare a essere uomini. E fare le penne significava prendere una penna biro e fare un'operazione che nulla aveva né di virile né di militaresco, però lo facevano tutti: comprare dei fili di seta e la sera accucciati sulla branda, senza disfare il cubo era naturalmente l'opera primaria che ci veniva insegnata, l'arte militare iniziava proprio a fare il cubo, cioè nel mettere il materasso piegato a metà sulla branda con le lenzuola piegate perfettamente, che fuoriuscivano di 2 dita dalla coperta che poi copriva il tutto, e passava il sergente o il caporale di giornata, se era particolarmente stronzo, e tirava 100 lire sul cubo. Se le 100 lire non rimbalzavano, naturalmente tu eri punito, stavi dentro e non uscivi, e già questo era qualcosa che ci feriva mortalmente. Quindi si passava il tempo a fare queste penne con questi fili intrecciati che si avvolgevano lungo la penna bic, dove si scriveva poi il nome della fidanzata. La mia è un nome abbastanza lungo, quindi non la termina mai la mia penna. Erano bravissimi, si mettevano lì con questo filo, mi sembra che un capo del filo si tenesse con l'alluce del piede nudo, e si intrecciano queste penne velocissime. Poi la parte finale era fare una sorta di piumetto in fondo alla penna, in cui tutti i fili colorati venivano passati attraverso uno spazzolino da denti, facevano una specie di piumotto, e quindi la penna aveva questo piumotto, e quindi non si vedeva l'ora di tornare a casa per regalare la penna alla propria bella, che naturalmente era il pegno d'amore, e si sperava di ottenere in cambio ciò che l'intimità non aveva mai permesso nemmeno di immaginare, in tempo in cui eravamo dei semplici borghesi, eravamo militari. Del militare io devo dire porto una ferita di arma da fuoco addosso, nel mio sopracciglio destro c'è una cicatrice, non ha nulla di eroico, nella cicatrice facevano i giovani austriaci delle accademie militari per dimostrare che erano uomini, si sfregiavano con la spada. No, semplicemente fu un coglione, mi ricordo ancora, si chiamava QQ, che era il più terribile dei bulli, era anche gigantesco come corporatura durante un percorso di guerra. Rotolando giù da una collina mi rotolò addosso. Il mirino del suo Garand, che era un fucile residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, adattato naturalmente, proprio per l'uso che ne facevamo noi, si andò a infilare sopra l'occhio, e quindi la mia ferita di guerra porto una ferita d'arma da fuoco, lo posso dire, sono ferito dall'arma da fuoco. Il militare era naturalmente anche un momento di grande emancipazione, anche da un punto di vista dei nostri comportamenti. Non ne usufrì mai, naturalmente i militari in libera uscita conoscevano in ogni zona adiacente alla caserma i luoghi preposti per gli amori mercenari. Il servizio militare fu quello che mi illuminò sulla pornografia, perché naturalmente le riviste pornografiche erano il pane quotidiano in quel luogo e venivano considerate moneta di scambio. Moneta di scambio per cosa? Ve lo dirò fra qualche istante, dopo l'informazione della borsa.
Borse in diretta.
Buongiorno, le borse europee continuano l'andamento positivo mentre Milano si indebolisce e gira in calo, il FTSE MIB in questo momento a meno 0,09%, Parigi resta migliore con un più 0,90%, seguito da Londra più 0,55% e Francoforte che segna un più 0,49%. Nel dettaglio vediamo come sta andando Piazza Affari, tra i rialzi Leonardo più 4,85%, FinecoBank più 1,97%, Nexi più 1,8%, tra i ribassi Campari meno 1,79%, Ferrari meno 1,72, Pirelli meno 1,68. Tutto, a voi la linea.
Melog. Riprendo da dove ho lasciato il mio racconto. Ho parlato del la contaminazione con materiale pornografico durante il servizio militare. L'ultima parte del servizio militare lo feci in fureria, perché alla fine mi riconobbero il fatto che bene o male potevo essere considerato una persona che aveva fatto degli studi, quindi mi misero in fureria, che è un posto molto privilegiato. Ero già venuto a Roma, ero ai lancieri di Montebello, ma non ero romano, quindi sì, mi ero avvicinato a casa, ma non ero certo nella città in cui vivevo. Ma stavo molto bene, avevo gran parte dei parenti, quindi fu un momento felice. Soprattutto non dovevo dormire in camerata, perché il furiere aveva diritto di portarsi una branda dentro la fureria per motivi di servizio, era sempre disponibile, si chiamavano la notte, che serviva un servizio, bisognava fare una guardia straordinaria, cambiare una guardia. Il furiere doveva essere sempre a disposizione, quindi veniva dato in cambio di questo tempo indeterminato disponibilità al fatto che dormivi in fureria, che è una pacchia. La sera ti chiudevi dentro a chiave, avevi una stanza tutta tua, potevi fare quello che volevi, mangiavi tutto il cioccolato militare che avevi riuscito a sgraffignare durante il giorno nelle dispense. Il cioccolato militare è una delle dei miei ricordi più ineffabili. Quando l'ho rivisto, che oggi viene venduto una riedizione civile nei supermercati, ho avuto un tuffo al cuore e l'ho mangiato lambendolo con la stessa parsimonia lussuriosa che avevo quando ero militare. Lo centellinavi, perché veniva dato di regola nella razione K. La razione K la vedevi una volta nella vita, quando andavi a fare i tiri, tu sparavi 5 colpi durante tutta la naia. Ecco, quello dico agli esaltati che pensano che fare il militare significhi fare quegli addestramenti che vedi nei film americani. No, assolutamente. Il fucile lo usavi scarico, era pesantissimo per fare le marce, per fare le esercitazioni, per fare le guardie. Ti stavi attaccato con sta roba che pesava 6 kg sempre addosso, ma dovevi stare una notte in piedi, 2 ore di guardia, 2 ore di sonno, a un'altana di fronte niente, al deserto, al nulla. Qualche cretino giocava col fucile, mi ricordo che una volta giocando col fucile incastrò una pallottola dentro. Ah no, mise dentro il fucile un bossolo che stava usando per fare una di quelle stronzate tipo penna che si avvolgeva con il filo, e rimase questo bossolo incastrato nel fucile e si beccò punizioni terribili, perché per con le armi non si scherza. Finito il militare tornai a casa e finì tutto lì. Nel mio periodo militare i giorni più felici erano appunto le notti passate chiuso a chiave in furia, dove non potevano venire a farti vendette perché magari non avevi dato il turno di guardia che voleva l'anziano, aveva messo in un turno di guardia per lui non utile. I turni di guardia non utili erano quelli che erano lontani dalla possibilità di prendere un treno per tornare in licenza. Dai, mettimi in guardia stanotte, così domattina smonto presto e posso prendere il treno. A volte era possibile, a volte no. E quindi questo costava vendetta, ma il furriere si chiudeva a chiave e nessuno poteva fargli nessun tipo di punizione vessatoria. Tornando all'argomento pruriginoso che avevo soltanto lambito prima, vorrei fare un salto indietro, raccontare quella che era, diciamo, un po' la prevenzione alla sessualità negli anni 70, diciamo, vado un decennio indietro rispetto all'anno del militare. Perché dico questo? Perché oggi è un tema molto discusso, con l'educazione sessuale. In quegli anni, che erano anni di grande libertà, non c'era educazione sessuale, assolutamente. Dicevo, la pornografia era qualcosa di molto limitato, ma non perché la pornografia rappresenti uno strumento educativo, ma perché la pornografia almeno vedevi come era fatta, quello che tu non avevi sotto mano come trastullo, e quindi ti facevi delle idee astratte rispetto all'altra parte del mondo, che erano molte volte puramente teoriche o basate su racconti di compagni più scafati. Poi all'atto pratico ti accorgevi che la realtà era totalmente diversa da quella che era l'immaginazione, e quindi lì ti aiutava a ricostruire comunque universi sconosciuti. Poi naturalmente si arrivava a fare il grande passo, l'età media in cui lo si faceva erano, diciamo, gli ultimi anni del liceo, non c'era grande precocità. Quelli che dicevano di farlo prima millantavano e baravano. Negli anni 70 la promiscuità sessuale era qualcosa di più immaginato per le generazioni, diciamo, della mia generazione, ormai quelli più grandi che hanno fatto il 68, occupavano l'università, probabilmente avevano fatto cose turche. Non facciamo niente, meno in provincia si faceva poco e niente. Quando cominciavamo a fare, ci si poneva il problema della prevenzione di incidenti di percorso. Ricordo che negli anni del liceo era frequentissimo compagni di liceo che si sposavano nel secondo anno, il terzo anno di liceo, perché lei era rimasta incinta. I matrimoni riparatori erano all'ordine del giorno. Non so perché, non c'era l'idea probabilmente della prevenzione, però esistevano, i profilattici esistevano, e l'acquisto del profilattico, vi assicuro, in una città di provincia che tutti conoscevano, dava dei problemi. Perché dava dei problemi? Non lo so, non c'ho risposta. Oggi vai con fierezza, chiunque va con fierezza, ci sono dei bellissimi espositori con oggetti multicolori bellissimi, ti sorridono le farmaciste, ti mostrano tutti i succedanei, gli additivi, le magiche porzioni, gli anelli vibranti. Diciamo, la sezione del piacere farmaceutico è qualcosa che è totalmente deprivato di quell'aspetto pruriginoso e terribile che avevamo nei nostri tempi. Noi, una città di provincia, un pochino ci scocciava andarli a comprare in farmacia, anche perché le farmacie erano due o tre e che tutti ci conoscevano. La farmacista era amica dei tuoi genitori, era amica soprattutto dei genitori della tua fidanzata, e se tu andavi a comprarti un preservativo praticamente condannavi a vita alla lettera scarlatta una povera ragazza che magari aveva ceduto soltanto per amore, con grande verecondia. Ma allora non è che c'era tanta scelta, c'erano un paio di tipi di profilattici, mi ricordo, molto tristi. Addirittura l'unica scelta era con o senza serbatoio. Non ho mai osato pensare cosa fosse quello senza serbatoio. Immagino qualcosa che assomiglia a un missile, non lo so. Costava meno, probabilmente era roba per militari, roba per poveracci, roba riusabile, non so bene. E dentro la scatoletta del profilattico c'era un fogliettino con scritto: per una richiesta discreta, c'era scritto: per cortesia vorrei numero, lasciamo in bianco, confezioni di questo, e potevi mettere la freccetta. Quindi tu con questo fogliettino passavi nella farmacia, giravi, compravi le caramelle all'orzo, giravi ancora, compravi le mentine, guardavi lo spazio dei dentifrici e gli spazzolini. Poi finalmente, quando si liberava l'inserviente con la gabanella nera, che era un rozzo famiglio che nulla conosceva di farmacia, ti avvicinavi pian piano e davi questo fogliettino, capito? E lui ti serviva: prendo un cassetto, perché non ero mica in vista. Ti faceva venire dietro il banco, apriva un cassetto, ti faceva scegliere. Veniva tutto nascosto. Vi giuro, negli anni 70 i profilattici erano nascosti nelle farmacie. Era qualcosa che non si doveva vedere. Ancora peggio era quando cominciano ad apparire i primi distributori automatici. Vedete, vi toglieva l'incubo, perché tu andavi lì, con i soldi li prendevi e sì, sembrava facile. Il distributore automatico era sempre in zone in cui attraversavano amici, amiche, che non facevano altro, che avrebbero fatto altro, prenderti per il culo e dire: ah, beh, ma allora cosa fai, cosa non fai? E guarda, avevamo 17 anni, 16 anni, eppure era così. Quindi si girava avanti e indietro, dopo aver scrupolosamente messo da parte le monete da 150 lire che servivano per prendere la scatoletta magica. Poi finalmente le mettevi nel distributore, quando pensavi nessuno ti vedeva, e il distributore non funzionava. Allora veramente terribile, perché tu dovevi entrare dentro la farmacia, cosa che spesso non facevi, lasciavi lì quei soldi e scappavi via pieno di vergogna, pensando che il Signore ti aveva guardato e ti dava un segnale che dovevi moderare la tua lussura. Se non avevi altri soldi, se l'impellenza era irrinunciabile, entravi dentro e timidamente, sempre il Signore con la gabanella marroncino nera, dice: guardi, la macchietta fuori non funziona. E lì era il sommo dell'udivolo. Lui veniva fuori con una chiave, apriva la macchinetta, si prendeva i soldi, tirava fuori la scatoletta, te la dava, e tu immaginavi un capannello di persone che ti giudicavano e ti guardavano e ti seguivano in questa terribile affermazione del tuo legittimo desiderio, della tua possibilità di amare, che però veniva visto come qualcosa di socialmente riprovevole. A tra un istante, dopo il traffico.
Melog.
Visto che ho parlato di Eros e Thanatos, ho parlato di militari, di armi, ho parlato di presidi allo sproposito ingravidatore, perché nessuno pensava ancora al profilattico come strumento di profilassi, perché non c'era l'AIDS. L'AIDS è stato veramente un altro momento di cambiamento totale. Tutt'al più rischiavi ben poco, proprio con quelle ragazze di buonissima famiglia, giovani che ti avevano dato il fiore della loro innocenza, e tu eri sempre il primo. Non si sa perché eravamo sempre i primi. Poi col tempo capì che anche in questo forse c'era qualcosa di illusorio, però non erano certo frequentatrici assidue di contaminanti, diciamo accoppiamenti, quindi rischiavi ben poco, cose piccole, cose che passano presto, cose che tutt'al più saltellano e se ne vanno, che può capitare a chiunque. Quindi non c'era questa idea, era soltanto, diciamo, un baluardo a non creare quello che più ci terrorizzava, era appunto il fatto di dover riflettere sul fatto che forse si doveva mettere su famiglia, e questo non lo potevamo pensare. Non c'era ancora l'idea che si potesse interrompere una gravidanza, perlomeno girava voce di sorelle degli amici più grandi che erano andate a farlo a Londra, erano cose che appartenevano a un altro mondo, quindi non c'era assolutamente via d'uscita, o si stava attenti o se no ci si doveva comunque sposare. I matrimoni durano sempre pochissimo, naturalmente, qualche mese, ma comunque era un periodo in cui sembrava tutto più facile. No, vorrei tornare un attimo a quella che era la concezione del sacro che avevamo. Si pensa che oggi ci sia una sorta di ritorno a momenti arcaici in cui improvvisamente nel nostro paese è scesa una cappa di bigottismo, ma questo è molto vero. Per il nostro tempo avevamo un rapporto molto più normale e naturale con la religione, avevamo preso tutti i sacramenti del mondo, molti di noi andavano tranquillamente a messa, ci andavano per far contenti i genitori, quando ci si sposava in chiesa, veniva il prete a benedire casa, sembrava una cosa normale, però avevamo una sorta di salutare dileggio nei confronti di quella che è l'organizzazione ecclesiale, che a un certo tempo ci confermava nella nostra fede o nel nostro essere comunque legati a quello che oggi viene inseguito come se fosse una chimera ormai perduta, il senso di appartenenza. Sì, eravamo tutti cristiani, ma chi se ne importa, non c'era nemmeno alternativa, Però ridevamo e scherzavamo, soprattutto in una città come la mia, che è una città che è stata per molto tempo soggetta a papi, e per questo è stata una città poi in cui l'aspetto anticlericale fa parte del tessuto stesso della società e allo stesso tempo conviveva con il più acuto bigottismo. C'erano alcune figure ideali che rappresentavano una sorta di calco lontano, ancestrale, di rivisitazione comunque di miti lontani che sopravvivevano anche nella contemporaneità. Ricordo uno per tutti, a parte le leggende che giravano su tunnel segreti che collegassero i monasteri di monache e monasteri di frati. In ogni scoperta c'è questo tunnel segreto con cui i frati di notte andavano a trovare le suore o viceversa, cosa mai provata storicamente, che però per noi era molto plausibile, perché avevamo un'immagine molto boccaccesca del clero, delle organizzazioni ecclesiali, che però, avendo io studiato anche dai preti, non ci impediva poi di frequentarli anche con la dovuta riverenza, il dovuto rispetto, mai bigottismo, però rispetto, hanno la loro funzione, sappiamo che avevano una funzione. Poi noi umbri ne parla mala parte, i maledetti toscani, quando dice, parla dei cugini dei toscani che sono gli umbri, quelli più simili, e parla delle religiosità degli umbri, dice, quando fanno il segno della croce sembra che si diano dei cazzotti, può capitare comunque che portino in processione il loro santo patrono e poi, se raccolto va male, sono capaci di fucilarlo e di mettere una pietra al collo e buttarlo nel fiume. E non ho mai trovato una rappresentazione migliore di quello che era, diciamo, il sentire in quegli anni lontani del senso della religione. E ancora, diciamo, vivendo io in campagna, c'erano queste figure ormai penso scomparse dei frati cercatori. Il frate cercatore era un frate, spesso non era nemmeno un frate ordinato, era un contadino che a un certo punto hanno preso i frati, gli hanno messo un saio, lo mandano in giro con la petto a prendere il grano, l'olio, il mosto, e in cambio portava le castagne, portava il terriccio e via dicendo. Era un elemento che faceva parte comunque di tutte le liturgie durante la battitura e la mietitura, era quello che beveva, si vociferava che si portasse anche le contadine dietro il pagliaio e via dicendo. E la figura che maggiormente sintetizza questo tipo di religiosità è una statuetta schifosa di plastica, schifosa per quanto è brutta, è fatta male, è sempre la stessa, penso, da 60 anni, 70 anni, io la vedevo da bambino e ancora la vedo, è quella del frate Favarone. Ne ho parlato tanto e non ne parlerò mai abbastanza. Il frate Favarone è questo fraticello fatto di plastica, brutto, in uno stampo molto rozzo, molto approssimativo, che ha un saio fatto con un pezzetto di pannolenci, con un cordoncino alla vita, una faccia rubiconda. Se tu premi sul suo capo, sotto il saio esce fuori, diciamo, un attrezzo lussurioso, e tutti ridono, ma a ridere nei primi sono i frati. Io mi ricordo che nel 99, alla vigilia di un giubileo, ci fu un'ordinanza del vescovo di Assisi che proibì la vendita del frate Favarone. E io andai, mi ricordo, allora ci scrissi anche un pezzo, già facevo questo lavoro, a cercarlo nei negozi di gadget religiosi ad Assisi, e devo dire che me lo davano come se avessi chiesto la cocaina. Prima fingevano che non c'era, che non esisteva, dico, ma ce l'avete il frate Favarone? Poi tirano fuori da dei posti nascosti, cioè, poi non vi fate vedere perché se vedono i vigili ci fanno chiudere l'esercizio. E questa è una figura che rientra in tutte le possibili strutture, luoghi comuni rispetto appunto ai frati, soprattutto Perugia è la terra dei frati cappuccini, quindi è logico ci fossero. Ma è interessante perché è un po' l'esito di alcune figure mitiche del passato pagano, che hanno messo proprio a nelle campagne a guardia dei frutteti, a guardia del raccolto. Il dio Priapo era questo, che somigliava molto poi al frate Farvarone. Nei Carmini Priapei c'è proprio l'esaltazione di questa figura con gli zoccoli, con le corna e con questa sorta di fallo sempre pronto per punire il ladro che fosse venuto a saccheggiare i campi del contadino che appunto affidava il suo raccolto, affidava le sue terre al dio Priapo. E ho sempre visto questo frate Favarone con una sorta di esito, di possibilità di rivedere una figura che in fondo rappresentava gioia, rappresentava prosperità, rappresentava tranquillità e sicurezza, e che si era persa naturalmente nel passaggio da un filone culturale all'altro e riveniva fuori nel frate Favarone. Oggi pensate se sarebbe mai possibile una rappresentazione del genere in questo terribile, triste, bigottume incredulo, perché noi almeno al frate Favarone davamo l'idea che avesse qualcosa che noi non avevamo, e non era certo quello che aveva sotto la cintola, ma era la possibilità comunque di confortarci, di avere un contatto con qualcosa di cui intuivamo l'esistenza, che in qualche maniera lo avremmo voluto vicino nel momento estremo. E quindi credevamo in lui, però ci scherzavamo. Accettava il dileggio, l'istituzione, per sapere che faceva parte comunque di una capacità di gestire comunque anche la parte razionale in noi stessi, che vuole che esista qualcosa di superiore. Oggi il fatto che ci sia una sorta di puritanesimo iconografico, in cui si fanno le battaglie per i crocifissi, in cui si ostentano rosari, in cui si parla come una volta parlavano i parroci, pur avendo vite che nulla hanno a che fare con le vite dei parroci di allora, almeno quelle pubbliche, beh, mi viene di annoverare fra i ricordi di questo mondo passato anche l'idea che esisteva la possibilità, il diritto e il divertimento di scherzare anche coi santi, oltre che coi fanti.